Ranieri, la sua versione di Se stasera sono qui, che bel pezzo. Francesco Febraro, buongiorno.
Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
Come stai, Francesco?
Benissimo, non si sente?
Sì, si sente, però voglio vedere se è vero o è fittizio.
Assolutamente vero.
È vero,
assolutamente
eh?
Vero.
Perché
sì.
C'è un motivo particolare?
Perché c'è movimento.
C'è frizzante.
No? Io sai,
l'aria.
Gradisco poco le condizioni troppo eccessivamente statiche.
Ah, bene.
Perché questa è una situazione di movimento.
Come la vedi? Trovo... Come la vedi?
Sentito magari. Non diceva la vecchia.
Come la vedi? Vabbè, per come la vedi brutta? Hai detto frizzante,
sì,
tutto.
Sì, la situazione è interessante.
Interessante.
Il movimento la vedo. Se non mi lascio prendere da questa sensazione di sconforto generale, secondo me, peraltro ingiustificata, che ha la gran parte della popolazione italiana. E guardo le cose obiettivamente.
No, come sconforto?
Gran parte
almeno il 50% della popolazione italiana non è per nulla sconfortata dalla situazione politica. No,
no,
ha voglia
sono
di rimettere
di questo
quadro. No,
allora.
Non sono contenti, però voglio dire, è pronta così a.
Diciamo, c'è qualcuno che pensa che da un momento all'altro può avere un vantaggio e quindi potrebbe essere ottimista.
Beh, vantaggio.
Questo sì.
Vantaggio, tutti contiamo, speriamo sempre nel futuro, no?
Sì, io sono assolutamente convinto che questo paese si sta rialzando in piedi.
Da cosa? Da cosa lo vedi?
Lo vedo, lo sento, lo percepisco. Questo è un paese che ha grandi potenzialità e d'altronde, quando si arriva in basso si può solo risalire, è un po' difficile andare sotto. Piano interrato per fortuna non c'è, quindi siamo a piano terreno, ma neanche siamo a piano terreno, all'ammezzato. Quindi possiamo provare a risalire.
Guarda, lanciamo l'argomento di oggi, parliamo della situazione, della nostra situazione.
Sì, però non ne parliamo, non parliamo di questione politica in quanto parliamo di questioni politiche, perché tutte le nostre cose riguardano la politica.
No,
la vita
nostra condizione
la
intendevo proprio del cittadino.
Sì, ecco, parliamo di quali sono le possibilità per tutti noi di fare qualcosa di importante e di interessante, partendo da una cosa che tu sai cos'è il potlatch?
No, non lo conosco.
Tu non sai cos'è
come
il potlatch?
Come si dice?
Chissà quanti di noi sanno che cos'è il potlatch.
Potlatch.
Il potlatch. Il potlatch. Parleremo del potlatch.
Del potlatch, sì. Sei sicuro? Sì.
Sì, sì, parleremo
che
del potlatch.
Che è un buon argomento il potlatch.
È un interessante argomento il potlatch.
Vediamo un po' il potlatch. Ma che termine è? Da dove arriva?
Il termine è un termine che deriva, è il nome di una cerimonia rituale.
Sì.
Che è in uso tra alcune tribù del Nord America, la costa nord-occidentale americana, canadese americana. Sì.
Ma era, lo fanno ancora?
Beh, si fa ancora. È in uso nelle tribù e quindi i nativi che appartengono a queste tribù ancora fanno il potlatch. E una cerimonia
se
rituale.
Le danno di santa ragione?
No, assolutamente. No.
È
una cerimonia rituale nella quale... Vogliamo iniziare a parlarne, Francesco?
No, tra poco, lo facciamo. No.
Parleremo del potlatch. Io ieri ho ricevuto un'email da parte di Carlo Mochi Sismondi, non so se a qualcuno questo nome dirà qualcosa, ma Carlo Mochi Sismondi è il direttore generale di Forum PA, o PA come preferiscono gli inglesizzanti. Forum PA è il forum che si interessa dell'innovazione nella pubblica amministrazione. Tra l'altro Carlo Mochi Sismondi mi ha promesso di essere disponibile, di essere il nostro ospite la prossima puntata, quindi venerdì prossimo avremo proprio Carlo Mochi Sismondi ospite e esamineremo le condizioni della pubblica amministrazione italiana, perché non è tutto ombre, ci sono molte molte luci interessantissime. E lui ha mandato questa email a coloro che sono collegati al forum parlando del potlatch. Allora io, letta questa email, ho detto sì, ne parlo anch'io domani del potlatch, e quindi parleremo del potlatch, di questa cerimonia rituale.
Allora, su questo diremo tra poco. Volevo farti una domanda su un termine che è stato tirato in ballo qualche minuto fa: l'onestà intellettuale.
Sì.
L'onestà intellettuale. L'onestà intellettuale. Ecco, mi dici.
Che è quella strana cosa per cui uno almeno non mente a se stesso. Diciamo.
Allora, dimmelo tu. Che cosa pensi del termine? Come lo spieghi?
Allora, intanto io penso molto bene di tutti i termini che sono legati a onestà.
Sì.
Se me lo consenti. Qualunque termine sia
l'onestà già parti bene, insomma.
Certo, l'onestà morale credo che possa essere uno dei termini apprezzati da tutti coloro che non hanno nulla da nascondere. E l'onestà intellettuale è quella forma di onestà che non riguarda aspetti squisitamente morali, ma riguarda proprio l'atteggiamento mentale delle persone, no? Cioè quell'atteggiamento di essere onesti con se stessi ed affrontare le cose con l'obiettività che richiede l'onestà intellettuale, cioè l'onestà del pensiero. se uno ha un pensiero onesto, non è il contrario della furbizia, pensaci, della furbizia intellettuale. La furbizia intellettuale è quella di chi dice una cosa ma in realtà ne sta pensando un'altra, dice metà della cosa che sta pensando perché alla fine vuole ingannare chi gli è di fronte, oppure vuole ingannare addirittura se stesso, perché a volte noi abbiamo anche il piacere di ingannare noi stessi, abbiamo anche questa tendenza a non raccontare a noi stessi le cose esattamente come stanno. E quindi ne penso un gran bene, tutto ciò che ha a che fare con l'onestà. Perché mi fai questa domanda?
No, perché,
non l'ho capito.
No, te la faccio perché è stato tirato in ballo prima e qualcuno lo utilizza. La mia onestà intellettuale, no? Bisogna anche dare sostanza al termine, perché insomma dire.
Non riesco a immaginare.
Dire
Francesco,
non
riesco
basta.
A immaginare una divisione tra onestà morale e intellettuale. Non riesco a immaginarla, credo che le due cose non possano che andare d'accordo. Difficile essere onesti intellettualmente e poi essere disonesti sul piano
onesto,
pratico.
Il termine onesto equivale al termine coerente.
Sì, abbastanza.
Anche no,
abbastanza,
onesto, sì, coerente. Sì, sì, e sì. La coerenza non garantisce granché. O non garantisce sempre
la coerenza irragionevole può non garantire granché.
Vedi, no, perché
la coerenza ragionevole
hanno un senso, no? Onestà intellettuale, a me, devo dire la verità, non piace molto.
Non significa granché.
Onestà intellettuale, ma che significa onestà intellettuale?
Potrebbe non significare nulla.
Dipende anche dall'intelletto. Qual è il tuo intelletto?
Certo,
la qualità del tuo intelletto.
L'onestà intellettuale di uno che non ha intelletto è zero.
Dipende, lasciamo perdere, parliamo di cose che si capiscono.
Sì, ma
io
volte,
sono corretto, per volte, sono leale.
Sì, leale, corretto, molto più di onestà
intellettuale.
Ma sai, questo è un modo di parlare di coloro che si vogliono dare un tono, fondamentalmente.
Era così soltanto per dire. Guarda, tra poco allora entriamo nei nostri
potlatch, parlando
del potlatch. C'è l'Italia dei Valori su tutti i partiti che ha chiesto che non vengano, è uscito un comunicato poco fa di Leo
che
Luca Orlando.
Che dicono i miei amici dell'Italia dei Valori?
Dicono questo, guarda, senti che dice Orlando, Leo Luca Orlando, che è il portavoce dell'Italia dei Valori, dice qualsiasi nuova legge elettorale non può non comprendere sia il ripristino del sistema delle preferenze o delle primarie stabilite per legge che riconosca agli elettori il sacrosanto diritto di scegliere, va bene, sia la incandidabilità di condannati con sentenza passata in giudicato e di inquisiti per reati di mafia o terrorismo con condanna penale non definitiva.
E siamo perfettamente d'accordo, però dobbiamo fare i conti col potlatch.
Col potlatch, torniamo sempre là. Vabbè, e allora andiamo un po' incuriositi a capire di che stiamo parlando.
Di che stiamo parlando.
Tra poco, allora nel giorno speciale di Radio Radio, grazie Francesco, tra poco veniamo a te, vi do anche il numero per gli sms 338-8900508. Il giorno speciale di Radio Radio, Francesco Febraro.
Eccoci nuovamente qui.
Mi raccontavi di un colloquio molto piacevole qualche tempo fa, proprio davanti
ormai,
al Campidoglio.
Ormai quasi due anni fa sulla piazza del Campidoglio, sì, c'era un'iniziativa con il sindaco, con altre tanta gente e c'era anche
Amedeo Minghi.
Grazie.
Ciao Amedeo,
grazie,
buongiorno.
Applauso mattutino e foriero di buone cose.
Sì, di buon auspicio. E tanti auguri,
Grazie.
40 anni di carriera, uno non ci crede, dice 40 anni.
40 anni di vita,
anche
che
buoni,
ti
guarda, sono
no,
anche.
Di carriera.
Ma non è possibile che Minghi abbia 40 anni di carriera, ne avrà 40 anni di vita, non di carriera. Che dici?
Chiediamolo a lui.
Te li porti bene, Amedeo, dai.
Grazie, sono molto molto grato, però sono 40 anni anche buoni di carriera,
di prestigiosa carriera, di grande
festa con l'orchestra sinfonica, la Sinfonietta diretta da Renato Serio, una cosa bellissima, facciamo queste ci ripassiamo questi 40 anni per affrontare i nuovi 40.
Certo, ti auguriamo altrettanto di successo e se non di più.
Allora Amedeo, domani succede, domani che è sabato, all'Auditorium della Conciliazione, quindi un luogo deputato alla musica e ai grandi eventi musicali.
Sì, sicuramente,
è giusto,
uno dei luoghi
proprio
veramente più importanti dal punto di vista proprio della, della qualità dell'espressione musicale, proprio anche come concettualmente, proprio, è un costruito
sì, tanti si presta
anni fa,
proprio
su,
sì,
su base insomma diverse, è veramente un luogo dove la musica è regina.
È stato per tanti anni l'unico auditorium di Roma, quindi
c'è
l'unico
rimasto.
Posto dove si
eh? C'è anche rimasto.
C'è anche rimasto perché certo si presta a questo tipo di iniziative.
Sì, è bellissimo, sicuramente l'acustica è splendida, e poi questa orchestra sinfonietta, che è una grande orchestra, che è quella che utilizza normalmente Morricone, insomma, questo grande onore di avere questi musicisti grandissimi con me domani sera, appunto ripercorriamo un po' le tappe importanti di questa carriera, però ripeto, non c'è nulla di nostalgico, perché poi in realtà noi da qui partiamo per nuovi progetti. C'è una cosa a cui tengo particolarmente a dire, è questa, che domani sera per la prima volta io canterò Gerusalemme, quella canzone che scrissi quando andai appunto a Gerusalemme su commissione del Vaticano, la canterò insieme a una interprete israeliana ed un cantante interprete arabo-palestinese, per cui domani sera finalmente per la prima volta canteremo insieme una canzone che poi
la musica che unisce, quindi
esattamente la canteremo serenamente felici insieme, abbiamo fatto le prove siamo di una serenità incredibile e speriamo di poter portare questo stesso progetto a Gerusalemme, perché il nostro intento è di cantarla lì. Intanto lo facciamo qui a Roma, in questa festa così romana che mi riguarda, però il progetto vero è di portarla poi così com'è a Gerusalemme, perché credo che da questi piccolissimi segni, diciamo semi, ecco, possono nascere delle piante forti, come quella della pace, che se non la facciamo noi, guarda, i grandi della terra non la fanno, loro non hanno interesse a farla.
Loro hanno dei condizionamenti che noi per fortuna non abbiamo, quindi noi vogliamo farla sul serio la pace.
Assolutamente, e poi ti posso garantire che queste genti che io conosco, che ho frequentato, sia sul posto, dico, sia gli israeliani che i palestinesi, sono assolutamente disponibilissimi a convivere serenamente e pacificamente. Sono purtroppo questi mercanti d'armi che tengono un po', no, fanno un po' gli arbitri della situazione. Ecco, quindi dovremmo tutti insieme, ognuno per il pochissimo che può fare, insomma, metto a disposizione per la pace. Che tanto, guardate ragazzi, che se non la facciamo nascere lì a Gerusalemme, non succede da nessuna altra parte.
Senza discussione.
È una considerazione.
Certo, è la zona, tu pensa, una terra santa, ma esatto, piena di conflitto. È chiaro che bisogna insistere con le mille difficoltà.
Amedeo,
veramente un plauso a te, a questa iniziativa e al concerto.
Anche tutti quanti loro che hanno accettato, perché io, voglio dire, è un progetto che ho così da anni nel cassetto e che finalmente adesso comincio a vederlo realizzato, però ho trovato una disponibilità assolutamente totale anche da parte delle ambasciate, che saranno anche presenti gli ambasciatori, per cui c'è una grande disponibilità in questo momento a costruire questa pace, perché insomma questi bambini di questi popoli hanno diritto, secondo me, di essere viziati come tutti i bambini del mondo, anziché parlare d'altro.
Arriveranno anche degli amici a salutarti, credo, domani,
no,
domani sera.
C'è Lino Banfi che mi con la marcia di Alonso del pallone,
c'è
Serena Autieri che canta come 150, c'è Mietta, di cui studiamo questa coppia dopo 18 anni, poi c'è Giulio Basi che legge le preghiere di Giovanni Paolo II, c'è Rossana Casale che canta Fantaghirola, sigla di un sacco di gente, tanta bella gente, tutte persone che sono legate in qualche modo alla mia esperienza artistica.
Allora domani sera alle 21, Auditorium della Conciliazione, Amedeo Minghi per la pace. Ciao Amedeo!
Ciao Amedeo, tanti auguri ancora, in bocca al lupo.
Grazie.
Ciao Amedeo Minghi! E allora, Francesco?
Sono sempre stato un appassionato di musica Amedeo Minghi.
Mi fa piacere allora questo incontro stamattina, eh? Eh sì, beh, ricordo.
Quando
anche
me lo presentarono in quell'occasione, dice: conosce Amedeo Minghi? Ho detto: scusa, chi è che non lo conosce? Insomma, mi pare impossibile, no? Un grande musicista, a me piace molto, devo dire.
Bella, tra tutte, 1950 questa canzone.
Che ricorda alcune atmosfere particolari, ma insomma,
bella veramente. Ma comunque,
Mia, cioè,
certo. Allora, veniamo a noi, dai Francesco.
Allora, adesso sciogliamo
questo
potlatch. Arcano.
Ma cos'è questo?
Il potlatch. Allora, il potlatch, dicevo, è una cerimonia rituale che è in uso appunto presso queste alcune tribù americane della costa nord-occidentale. Che cosa succede in questa cerimonia? I partecipanti alla cerimonia fanno a gara, Francesco, a distruggere beni di grande valore. In questo modo loro, o almeno beni che loro ritengono di grande valore, in questo modo affermano pubblicamente il proprio rango oppure riacquistano il proprio rango se lo hanno perso. Ora, se ci pensiamo un attimo, non è esattamente la nostra specialità questa? La specialità del nostro paese, o meglio, la specialità dei nostri parlamentari, se non altro, no? Quello di distruggere cose. Cosa si sta distruggendo? Beh, insomma, in effetti quando cade un governo e si va alle elezioni, si interrompe un percorso, no? Di cose che si erano avviate, di riforme che si stavano facendo, nel bene o nel male, perché adesso voglio dire, indipendentemente dal giudizio che ciascuno di noi è libero di dare sul governo Prodi, al quale Prodi peraltro va anche riconosciuta la grande dignità e la linearità di comportamento con la quale poi ha gestito sia questo mare in tempesta nel quale ha dovuto navigare, sia la parte conclusiva della sua vicenda, noi non possiamo comunque non provare un po' d'amarezza, tutti quanti, credo, se non altro per tutti i provvedimenti che rimarranno fermi, no? Che riguardano tante cose, sono stati peraltro per un periodo congelati in attesa che questo clima di tensione interna da tutte le parti si calmasse, no? E poi invece improvvisamente li abbiamo bruciati e forse li bruceremo definitivamente sull'altare di questa sorta di rito distruttivo, appunto, che è questo nostro potlatch. Ora, nessun paese può permettersi, caro Francesco e cari ascoltatori, nessun paese può permettersi di ricominciare periodicamente da zero, di ricominciare continuamente. Tantomeno, io penso ad esempio, che ne so, le politiche che si stanno facendo sulla scuola, sul sostegno alle famiglie o per i giovani, o sulla sanità, il riordino della sanità, oppure sulle comunicazioni, no? O con le opere pubbliche. Cioè, nessun paese si può permettere di cominciare da zero ogni volta, tantomeno un paese che sta soffrendo come il nostro non ha sicuramente una buona salute né sul piano economico né su quello sociale. Tant'è, e abbiamo il segnale di questo fatto, tant'è che contro le elezioni anticipate, chi è che si è subito schierato contro le elezioni? Le forze sociali e imprenditoriali, i sindacati da una parte e gli imprenditori della Confindustria dall'altra. Significherà qualche cosa, sono forze che hanno obiettivi completamente diversi sul piano politico, se ci pensi, no? Quindi sono schierate entrambe contro questa cosa, perché questo interrompe la possibilità di un percorso che sarà avviato e che diciamo, sindacati e Confindustria sono piuttosto preoccupati. E in realtà, tra l'altro, mentre noi stiamo ballando serenamente sul Titanic o Titanic, come preferite, che affonda, ci sono altri paesi che invece si stanno rimboccando, paesi che stanno meglio di noi, la Francia. Utilizzando peraltro il nostro ex ministro Bassanini, sai che Sarkozy,
sì, come no.
Sai
chi
ha già predisposto
un talento dell'amministrazione,
esatto,
pubblica,
un
che lavora in Francia,
un grandissimo ministro, un grandissimo
Francia,
politico,
sì.
Una persona che ha lavorato per il rinnovamento della pubblica amministrazione. Sarkozy se l'è chiamato a far parte di un gruppo di lavoro che ha già elaborato una sorta di vademecum, 305 azioni per modernizzare la Francia.
Sì, sì.
E se deve essere modernizzata la Francia, noi che dobbiamo fare? Dobbiamo metterci a correre per questo obiettivo. Il risultato di questo modo nostro di fare, che cos'è poi? La perdita di fiducia della popolazione. La popolazione non ha più fiducia nelle istituzioni. Tu pensa che l'Eurispes, sai, che ha fatto l'indagine sullo Stato, presentando questo rapporto Italia 2008, il presidente di Eurispes, Gianmaria Fara, leggo testualmente, dice che l'Italia è un paese prigioniero della propria classe politica che ha steso sulla società una rete a trame sempre più fitte, impedendone ogni movimento, ogni possibilità di azione, ogni desiderio di cambiamento e di modernità, riducendo progressivamente gli spazi di democrazia e mortificando le vocazioni, i talenti, i meriti, le attese e le aspirazioni di milioni di cittadini. Quello che noi diciamo da tempo, peraltro. Per giunta, continua il presidente Ruispes presentando questa pubblicazione, e io devo dire che, almeno per quanto mi riguarda, sono assolutamente d'accordo con lui, aggiunge che i nostri politici sono come i bravi di Don Rodrigo. Perché? Perché dice la politica tanto è forte e invasiva nella società, tanto è prona e remissiva nei confronti dei poteri forti, della finanza, delle banche, delle assicurazioni e del sistema della comunicazione e dell'informazione. Ecco, il risultato, giusto appunto, è che crolla la fiducia dei cittadini. E Beppe Grillo ultimamente, parlando del suo blog, dice, sai, la gran parte delle email che arrivano a Beppe Grillo, dice lui, cioè la gran parte delle email che mi arrivano dicono, mi vergogno. Dice, la gente di questo paese si vergogna dello stato in cui ci siamo ridotti a tutti i livelli. E questo è preoccupante, quando un popolo si vergogna dello stato in cui è il proprio paese. Ieri c'era su Repubblica un'intervista allo scrittore tedesco Peter Schneider, il quale domandava a se stesso e a tutti noi italiani, diceva, ma com'è possibile, pronunciandosi su questa situazione, dice, com'è possibile che il futuro di questo paese, di un paese come l'Italia che è in crisi di valori, passi addirittura attraverso Berlusconi, diceva Schneider, no? Cioè che ha portato corruzione e populismo al potere. sempre sostiene lui, smantellando tutte le norme che erano contro i suoi interessi, dal calcio al sistema televisivo al sistema giudiziario. E si domandava Peter Snyder, e ci domandiamo noi adesso, se i nostri ascoltatori vogliono dire la loro, un paese che ha perso quasi completamente la fiducia dei suoi cittadini, come può riconquistarla? Questa è una bella domanda. Qual è la strada attraverso la quale si può riconquistare la fiducia dei cittadini? Secondo me la ricetta c'è, e ahimè è semplicissima per giunta. Quindi dice, ma
poi andiamo agli ascoltatori, cioè, subito dopo Francesco.
La ricetta è semplicissima, sì. E la ricetta è che basta mettere al centro di tutto l'interesse generale rispetto a quello di parte e la moralità alla base della proiezione, e una volta tanto, parlavamo prima di onestà intellettuale,
sì, la moralità io la metterei, io personalmente potrei
la
anche
daresti per scontata?
Beh,
non,
sì, perché
nel nostro paese non è scontata.
Al centro l'interesse generale e siamo d'accordo,
sì.
Non c'è dubbio.
E poi bisogna smetterla di ingannare i cittadini con promesse che non possono essere mantenute, altrimenti si crea un'attesa che non sono. Tu dici la moralità.
La moralità, sai, ricorre ai valori morali,
sì.
È un'operazione,
Francesco,
che
però,
sa di tanto e di niente.
Tu di quello che vuoi, però mentre noi ci stiamo indignando per questa situazione, facciamo bene a indignarci, tu sai che a Totò Cuffaro,
sì,
presidente della regione Sicilia, che è stato preferito dagli elettori siciliani alla signora Borsellino, Totò Cuffaro è stato condannato a 5 anni per favoreggiamento di singoli mafiosi, non della mafia. Sarebbe stato molto più grave, no? Tant'è che lui quasi ha brindato a questa cosa, no? E a Totò Cuffaro, però, pare, perché l'ha detto lui, qualcuno, non so chi, lo posso immaginare, ha già fatto delle promesse, promettendogli un posto importante nella politica nazionale.
E
amici miei, siamo proprio nei guai.
Lui è il
come
vice
vedete,
presidente dell'UDC,
invece,
Cuffaro, uno qualunque.
Io invece insisterei sull'aspetto morale. La moralità va messa al centro della politica, perché se la moralità non sta al centro della politica...
Basta la legge, no?
Ma no!
E perché no?
Deve diventare costume mentale di tutti quanti.
Siamo a posto.
Vabbè, questo è il nodo.
Francesco, questo è il
riusciamo
tuo
a risollevarlo questo paese?
Chiediamolo subito però, veloci, a Sergio, Ugo ed Enzo, che sono già in linea con
bene
noi. Poi naturalmente il filo diretto lo teniamo aperto anche per dopo. 06 88 33 033. Sergio, buongiorno.
E Francesco, buongiorno.
Buongiorno.
È parecchio che non ci si sente.
Benvenuto, bentornato.
È difficile prendere la linea.
Tanto meglio.
Vorrei partire dall'ultima affermazione della moralità.
Sì.
Anche perché di sciocchezze questa mattina ne sono state dette parecchie.
Oddio.
Perché una classe politica è immorale tanto quanto lo è immorale il popolo, che si vende per mezzo metro cubo per avere un piccolo posto, perché si piega al potere politico. E come sai bene, ho sottoposto questi problemi alla biglia, ad altri eccetera, a partire dalla Bassanini, che ha distrutto la pubblica amministrazione, compresa la riforma costituzionale. Ora, per quanto riguarda Cuffaro o Cuffaro, è veramente paradossale osservare che negli ultimi 15 anni la magistratura italiana, che è la responsabile dell'immoralità, perché non ha fatto piazza pulita. E non si può fare una rivoluzione democratica utilizzando la magistratura. Il caos nasce esattamente dall'utilizzo improprio della magistratura, perché la magistratura non ha nessuna delega dal popolo per esercitare una rivoluzione.
Grazie Sergio. Un attimo Francesco, prima di rispondere prendiamo Enzo. Enzo, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno Enzo.
Sì, al di là di ogni sofisma di cui la sinistra, che poi vi parla un uomo che era di sinistra.
E che ti è successo nel frattempo?
Eh?
E nel frattempo che ti è successo?
Ragazzi,
ti sei perso.
Io non sono stupido. Il signore che ha parlato prima ha detto una grande verità, che io poi sto sempre a ripetere, e cioè che noi siamo in queste condizioni unicamente, solamente, perché la magistratura ha debordato e strabordato in maniera atroce. Ora, questo sistema di fare politica porta solo alla rovina, Non è possibile usare la magistratura per fare... Mettetevelo in testa, ragazzi.
Ma chi sarebbe che... Scusi una cosa, Enzo, perché sì, sennò non ci capiamo. Io pure con Sergio non so neanche più che cosa rispondere, perché non ho capito bene. Ma dove avrebbe debordato la magistratura? E ma come avrebbe fatto politica la magistratura?
Ma che scherziamo, ragazzi? Ma quando Occhetto e D'Alema andarono nel 90 da Bush padre, andarono a chiedere l'autorizzazione di rompere... Craxi, che gli aveva opposto a Reagan, a Sigonella e compagni cantanti.
Te lo dici per essere stato presente alla conversazione, suppongo.
Sì.
Vabbè. No, cioè, questa
sì, ero presente, guardi.
Sei presente alla conversazione, prendo
atto. Presente. È stato dato il via libera dall'America, che si disinteressava un po' dell'Italia, perché se è caduto il muro di Berlino non c'era problema. Ora, quando Di Pietro diventa da sfasciatore senatore, ma guarda caso, poi è eletto dove? Al Mugello, sì, dove è stato fatto togliere destituire il senatore.
Però
Vigero.
Pare che andasse bene, perché Berlusconi l'ha voluto nel suo governo, no?
No, che c'entra? Non giochiamo sulle parole.
E chi gioca sulle parole? Io non sto... Scusa Enzo, non giochiamo sulle parole, parliamo della storia, no?
Ma se lei è,
cioè,
mio
è stato invitato a fare il ministro nel primo governo Berlusconi.
E perché?
Quindi evidentemente non è che Berlusconi o la destra o chi sia l'ha ritenuto poi così pericoloso, così come non l'ha ritenuto pericoloso la sinistra successivamente.
Adesso, ma non è tanto, cioè, pericoloso.
Quello ha fatto il magistrato per un periodo, no? E ha fatto il suo lavoro.
Senta, Di Pietro non è stato tanto pericoloso. È stato la longa manus di Occhetto e di D'Alema.
Che controllavano la magistratura, no?
Che è tuttora in questo momento...
Che controlla anche adesso la magistratura.
Ragazzi, Prodi sì, sente quello che dice,
scusa,
D'Alema.
Scusa. Sì. No, scusa un attimo, è Biancaneve e i Sette Nani quando arrivano? Perché
no,
questo racconto tuo io non lo capisco.
Ma perché bisogna parlare così? Io penso...
Tu mi stai raccontando che eri presente alla conversazione tra Bush, D'Alema...
Vabbè, iperbole verbale, scusa.
No, è quella iperbole, la gente che ti ascolta te crede, scusami Enzo. Io,
Ritiriamo questo.
Io non direi mai una cosa del genere,
ragazzi,
se non fosse vera.
Senti, ci diamo del tutto.
Sì, figurati.
Ecco, senti, benissimo. Allora, quando una magistratura manda a Berlusconi il giorno in cui presiede il vertice sulla criminalità, allora bisogna essere proprio deficienti per non capirlo, o no? Ma è veramente possibile? Dico, non lo potevate mandare...
Cioè, se tu, vedi Enzo, se tu dici che è stato fatto un uso delle azioni della magistratura anche a fini politici, credo che non ci sia da discutere. Ah, siamo tutti d'accordo.
E mi hai detto niente.
Naturalmente, se il mio avversario politico
non è poco,
che si propone,
insomma,
per cambiare il paese, si scopre che è un delinquente, io che sto dall'altra parte dico: guarda, se è un delinquente, come puoi cambiare il paese? Dove lo vuoi portare? È normale questo.
Senti, questo
c'entra poco che la magistratura faccia il suo lavoro. La magistratura fa il suo lavoro.
No,
naturalmente, ognuno lo sfrutta come ritiene opportuno.
Senti. Allora, noi dobbiamo fermarci, però, ci dispiace, Enzo, dobbiamo proprio fermarci. Subito linea alla regia, Max, velocemente, a tra poco. Allora, velocemente, 06 88 33033, Massimiliano, possiamo riprendere le telefonate subito? C'è da tempo in memore Ugo al telefono. Ugo, buongiorno.
Salve, buongiorno.
Benvenuto e grazie.
Grazie a voi. Ho fatto 5 minuti perché dovrei andare a parlare con Marini, che sono uno dei pochi...
Ah, anche tu che non sei stato consultato ancora.
Vai no, dopo le coppe tocca pure a me stasera.
Ah, ho capito, vabbè.
E quindi, siccome vuole sentire tutti prima di decidere, ovviamente sentirà anche me, è quello che voglio dire. No, io volevo... Non sono uno degli ultimi, insieme agli ultimi due... Vorrei continuare su quella falsariga, perché vorrei dire al signore che è presente, che non mi ricordo
Francesco
nome,
Febbraro.
Francesco, mi scusami.
Sì.
Francesco, sono tanti gli esempi. Io non prendo Berlusconi per quanto riguarda la magistratura, ma prendo un servitore della patria come Bruno Contrada, che sono 10 anni di condanna.
Sì.
Perché alcuni assassini guidati scientificamente da una procura di Palermo lo hanno condannato a 10 anni. Io vi invito a leggere le carte che stanno su internet del processo Contrada, così come dico a te, quando parli di Cuffaro, devi dire anche che i due signori ai quali Cuffaro ha dato dei vantaggi, al tempo non erano considerati mafiosi, al tempo dei vantaggi che si sottolineava Cuffaro, e uno dei quali era il braccio destro a Palermo di Leo Luca Orlando. Quindi parliamo di persone che ai tempi a cui vengono contestate le cose che fanno,
beh, giusto dire tutto,
non erano ancora condannati e non erano ancora ritenuti mafiosi. È come se io sto parlando con te in questo momento, non so che sei mafioso, ti dico delle cose, tra due anni so che tu sei un mafioso e mi vengono a dire che io ho parlato con un mafioso.
È una cosa che ci ha parlato, una cosa per dare,
no? Sì, però al tempo
io credo nella mia vita di... mi sarà capitato di parlare con qualche mafioso, però ci siamo, buongiorno, buonasera, che so.
Quindi in quel punto stai attento anche a dare delle informazioni magari. Certo. Perché erano personaggi politici, il dottor Aiello con un altro personaggio,
Aiello non era un politico, è un imprenditore, Miceli
era quello che reggeva, il reggente di Leogarlanda al comune di Palermo.
Sì, Ugo, fammi capire la sintesi allora, cioè, quindi?
Perché a Palermo, in altre la politica si è fatta, Andreotti è stato 10 anni sotto botta a Palermo, e tra parentesi dicono, anche lì sbagliando, che prima dell'80 è stato condannato, è stato prosciolto. Il proscioglimento, nel senso, non dà né la condanna e né la soluzione.
Che c'entra? Anche Gagliani è stato prosciolto al falso in bilancio perché nel frattempo è stato depenalizzato. Anche Berlusconi è stato prosciolto per una serie di cose che ha fatto perché nel frattempo hanno fatto delle leggi per depenalizzarlo. Questo non significa di per sé che non abbiano fatto quello che non dovevano fare. Non significa. Non è più oggetto di condanna. Non può essere condannato, ci mancherebbe.
Hanno fatto
le leggi in questo senso.
Per quanto riguarda Andreotti, è prescritto il reato.
È prescritto, vuol dire che...
La prescrizione non vuol dire che è condannato.
La prescrizione non vuol dire che è condannato, non vuol dire neanche certezza della colpa, perché la colpa sia soltanto quando c'è una condanna.
Allora lo dica a Caselli quando va nelle televisioni dicendo che prima dell'80 è stato assicurato che era mafioso. Non è vero.
Che gli accertamenti hanno portato i giudici a dire che Andreotti ha avuto collusioni con la mafia per un periodo antecedente all'80. Siccome però il reato, ammesso che ci sia stato, è prescritto, non può essere più oggetto di condanna. Questo è quello che è stato detto. Però allora, se noi dobbiamo basarci sulla condanna, cade il castello che ha appena detto su Contrada. Contrada c'è una condanna definitiva.
Allora, grazie ad Ugo. Un attimo, vogliamo andare su Sky, che c'è il ministro Di Pietro che sta riportando l'esito della conversazione con Marini.
Abbia accompagnato in sé all'atto della fiducia alla Camera e al Senato un allegato scritto che è la bozza, sottoscritto da tutte le forze politiche che sostengono l'eventuale governo, della legge elettorale. Carta canta, perché poi, come al solito succede, entra un documento e ne esce un altro. A condizione che, terzo, l'incarico sia a termine e il minuto dopo l'approvazione della legge elettorale, che deve avere un termine entro cui essere approvato, ed è quello del referendum, della data massima entro cui si può fare il referendum, venga essa approvata, perché altrimenti ci deve essere referendum, perché noi siamo referendari. Quarto, a condizione che in questa nuova legge elettorale ci sia davvero qualcosa di nuovo che dia al cittadino la possibilità di scegliere chi mandare a rappresentarci in Parlamento e soprattutto di decidere chi mandare a casa. E in questo senso abbiamo chiesto espressamente, già consegnando un nostro articolato etico al presidente incaricato, che è quello della non candidabilità delle persone condannate con sentenza penale passata in giudicato, della equiparazione ai fini penali delle incompatibilità dei consiglieri regionali con i parlamentari, perché è davvero assurdo, come si è verificato nel passato, constatare che persone che già erano consiglieri regionali e sono stati escluse dalla loro funzione, dal loro ruolo, in quanto condannati, in quanto hanno problemi penali, poi per ricompensa vanno riportati, o sono stati riportati, o potrebbero essere riportati in Parlamento. Su queste basi abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio incaricato di farci sapere se le altre forze politiche ci stanno o no, e quindi noi possiamo anche noi contribuire a un ricambio generazionale della classe politica in questo Parlamento, che è poi la ragion d'essere di questo partito, l'Italia dei Valori, che ripeto, qualsiasi sarà il momento delle elezioni, la legge elettorale si presenterà con il suo simbolo agli elettori per chiedere un voto per quel che ha fatto, per quel che si propone di fare, e non perché qualcuno decida anzitempo di mandarlo a casa perché fa il cambio di casacca.
Eccolo Di Pietro, riprendiamo la linea noi. Francesco, allora che te ne pare?
Intanto lui fa il solito discorso che io condivido, bisogna dare importanza all'Italia dei Valori e non a quella dei portavalori, no? Lo dice da tempo questo. E io non posso che essere d'accordo, no? Ma la cosa che invece, insomma, Di Pietro dice quello che va dicendo da sempre, non mi pare che abbia perso il timone, no? Questo l'ha sempre detto, continua a sostenerlo, e questo forse è la cosa che ce lo fa piacere, nel senso che quella è la sua linea. E mi piace anche il fatto, l'ho sentito una trasmissione televisiva nel quale ha detto: tutti noi politici siamo responsabili, perché a volte anche noi ci carichiamo persone, non riusciamo a controllare tutti i meccanismi. C'è anche nel mio partito, per quanto piccolo,
come no,
non
è
controllo
successo,
tutto.
Certo.
Lui, ti ricordi, in un'intervista gli facemmo, fece la battuta e disse: Cristo che era Cristo, su 12 ne ha sbagliato uno, dice, pure io mi potrà capitare di sbagliarne uno.
Vabbè,
ma
allora,
la cosa invece che...
Breve, Francesco, abbiamo molte telefonate.
Sì, no, allora sentiamo le telefonate. Dai.
Allora, vediamo un po' se riusciamo a prendere tutti. Luigi, Gianni, Paolo, Alessandro. Luigi, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, Luigi.
Buongiorno a te.
Ci senti? Voglio cercare di fare un discorso pacato, ma mi sembra un po' profondo. Cioè, questo paese ha bisogno di riforme strutturali, perché va all'aria tutto. Il Partito Democratico, io ho visto con buon occhio, ma non per parte, io posso votare per chiunque, ma la strada durissima del Partito Democratico è trasformare questo paese. E quello che mi preme dire è che questo paese deve assomigliare il più possibile alla Francia, con una legge elettorale a doppio turno, con un presidente autorevole che comandi. E ciò che mi fa meraviglia, senza parlare di Berlusconi implicato o non implicato, se Berlusconi vuol diventare uno statista, sarebbe l'occasione per andare sui libri, per contribuire, e anche lui potrebbe essere eletto presidente alla francese autorevole. Non capisco perché sia così miope a 70 anni di voler fare il capo del governo e di pensare a un paese completamente trasformato, perché se non si cambia le strutture alla radice del problema, tutto il resto è un bla bla, perché si vede benissimo, io guardo la televisione, la vostra, si vede benissimo la cultura dei senatori, il numero degli addetti, è un qualcosa, ma senza offendere nessuno, capisco che hanno famiglia, ma questo paese se non lo razionalizzi a livello e guardare cosa hanno fatto gli altri, perché a noi ci manca un De Gaulle, sono d'accordo, ma fammi paragoni con la Germania. La Germania è un altro popolo, si è unito.
Ma i paragoni però bisogna... Luigi...
Germania, ma non in Italia.
Luigi, dobbiamo fermarci qua, grazie. Prendi appunto, Francesco, andiamo da Gianni. Gianni, buongiorno.
Buongiorno, Francesco.
Benvenuto.
Buongiorno.
Benvenuto.
Senti, io volevo fare una cosa, ma perché noi italiani non cominciamo a... Allora, facciamo una piccola riflessione. Abbiamo la passata legislatura, l'abbiamo bocciata, e abbiamo mandato al governo un'altra legge, questi diciamo la destra non andava bene, ha amministrato male, ci ha ridotto in miseria, abbiamo dato la sinistra è andata al governo, è durata quello che è durato, ci ha ridotto ancora peggio, adesso riandiamo a votare e chi rimettiamo? Quelli della destra, rimettiamo cioè, ma perché qui bisogna cambiare? E poi adesso sentivo quello che diceva Di Pietro a Sky G24 che avete mandato voi in diretta,
sì.
Ma questa storia mandiamoli a casa, ma perché non la smettono di prenderci in giro? Ma chi vanno a casa? Questi o vincono o perdono, stanno sempre lì a prendersi i loro stipendi, a prendersi tutti i loro benefici, a prendersi tutte le cose. Ma che cosa vuol dire questo mandiamo? Ma quando un operaio, se a te Francesco ti tolgono questa trasmissione e ti mandano a casa, ma tu sai la mattina ritorni lì a prendere i tuoi soldi, a stare lì a guardare quello che fanno gli altri, tu te ne vai a casa e nessuno ti dà niente, così come succede a tutti i lavoratori italiani. Solo a loro dicono mandiamolo a casa chi? Ma chi è che va a casa? Ma perché non la finiscono?
Di Pietro dice: se viene data la possibilità agli elettori di scegliere chi votare, allora forse qualcuno può andarsene a casa. È chiaro che se chi dobbiamo votare ce lo scelgono loro, è chiaro che ce li troviamo lì, questo è ovvio.
Buona giornata a Gianni. Abbiamo Paolo al telefono, buongiorno. Buongiorno Paolo. Abbiamo Alessandro allora. Alessandro, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno a te. Sì, bene.
Alessandro?
Sì, grazie bene. Per avermi dato la possibilità di intervenire in questa radio. Il signore di prima ha dimenticato che a Berlusconi gliel'hanno detto mille volte tanto a casa. Vabbè, chiudo questa parentesi. Io ho chiamato per dire di Berlusconi, siccome sento sempre che gli sputano veleno addosso da tutte le parti, io volevo dire solamente una cosa. Prima di tutto, secondo il mio parere, Berlusconi è l'uomo più liberale che c'è in questo momento in Italia. Basta vedere le televisioni da lui, le sue televisioni, dove i comici lo massacrano tutti i giorni e prendono i soldi da Berlusconi e lui non dice niente. Questa è una cosa che ho notato. E poi voglio dire una cosa, Berlusconi, mia madre prendeva 250 euro di pensione al mese, mia madre è vedova, dopo che è entrato il governo Berlusconi adesso, oggi ne prende 550 euro grazie al signor Berlusconi, che io e la mia famiglia voteremo sempre. E poi voglio dire un'altra cosa, il signore di prima ha sentito che parlava dei russi, che ringrazia i russi per i 20 milioni di morti che ci sono stati per cacciare il nazismo, ma dimentica pure le migliaia di
Gennaro De Stefano prima. Sì, vai avanti. Sì.
Dimentica pure che ci sono state migliaia di militari americani che non sono stati menzionati, che hanno fatto la stessa cosa, hanno liberato l'Italia. A me mi sembra che invece la gente di sinistra, cioè gli americani, non li possono vedere, non capisco il quale motivo. Ho visto bruciare le bandiere, fare le manifestazioni qui dei questi pseudo pacifisti e bruciare le bandiere americane. E non se ne parla mai che anche gli americani hanno versato sangue per liberare l'Italia.
No, se ne parla, come non se ne parla?
Io non lo sento mai. Io gli americani sento solo parlare male di Bush, parlare male di Berlusconi, solo questo. Poi pensavo, quando ero piccolo, siccome io vengo da una famiglia di comunisti, perché mio padre, pensi, qui a casa abbiamo il quadro di Palmino Togliatti.
Pensa quindi, che investimento hanno fatto a casa tua.
Abbiamo il quadro di Palmino Togliatti qua, quindi io vengo da una famiglia di sinistra. Pensavo, quando ero piccolo, erroneamente, che la sinistra fosse gente che veramente era vicina al popolo, vicina agli operai.
Invece?
Mio padre, a parte che andava alla CGL, gli elevavano 50.000 lire, noi abitavamo a Primavalle, in quartiere poverissimo, gli elevavano 50.000 lire per la tessera, solamente per essere iscritto. Invece io penso che il sindacato dovrebbe essere gratuito. Cioè
la tessera del sindacato è una percentuale del reddito, lo sai, no?
Mi pare che elevava 50.000 lire,
guadagnava una percentuale del reddito
al mese, se vuol dire. E quindi pensavo che poi la sinistra ti faceva parlare. Poi quando ho cominciato a vedere che hanno picchiato il padre di quel militare che hanno ammazzato in Iraq, là in Afghanistan, non mi ricordo come si chiama, che l'hanno picchiato, non ti fanno parlare. Cioè loro dicono che sono diciamo la destra, i fascisti, non ti fanno parlare, loro sono peggio. Loro, secondo me,
peggio dei fascisti. Beh, è molto difficile,
puoi immaginare, guardi, c'è di peggio.
No, peggio dei fascisti è molto difficile.
Puoi immaginare,
se parliamo di fascisti,
ma puoi immaginare,
se parliamo di fascisti, se parliamo della destra è un altro discorso.
Puoi immaginare, Alessandro, che non si possa fare un discorso che valga per tutti. Ci fermiamo qua. Eccoci, il giorno speciale di Radio Radio. Francesco Febraro, buongiorno.
Eccoci,
buongiorno.
Eccoci,
tante domande, Francesco, tante parole, quelle dei nostri ascoltatori. Abbiamo qualche minuto per rispondere.
Però servirebbero 5, 6, 7 ore, non so quante.
E non ce le abbiamo.
E grazie a Dio non le abbiamo. Sennò sai che pistolotto che ti beccavi oggi.
Allora,
tu
dai,
e i nostri ascoltatori.
No, proviamoci.
Io provo a trattare due cose che mi stanno un po' a cuore, diciamo, su quello che ho sentito oggi. E per una volta nella mia vita, ahimè, devo dare ragione a Ratzinger. Il Papa è un po' di tempo che, da sempre, insomma, dice bisogna combattere il relativismo. Ecco, questa volta credo che lui abbia ragione, devo dire anch'io. Noi dobbiamo combattere il relativismo, cioè non è che tutto può essere relativo. Ci sono alcune cose che sono dei punti fermi e non possono essere messe in discussione, perché se tutto diventa relativo, cioè la magistratura fa un'iniziativa, però la magistratura fa politica, poi Berlusconi fa una scelta, però Berlusconi lo fa per i suoi interessi, quello fa così, cioè ognuno cerca. Ci sono alcune cose, quando la magistratura porta avanti delle iniziative, si arriva a delle condanne definitive. Le condanne definitive sono di 3 gradi, il che significa c'è stato processi, poteri che si sono scontrati, cioè chi ha potuto ha sparato la sua. E alla fine però bisogna accettare le sentenze, non è che possiamo delegittimare tutto in questo paese semplicemente perché quella parte non ci piace. Questo noi dobbiamo, quando si parlava prima dell'onestà intellettuale, risiamo alla questione dell'onestà intellettuale. Noi dobbiamo avere il coraggio di accettare le cose quando hanno una conclusione, anche se a noi non piacciono.
Io, come credo i nostri ascoltatori sanno benissimo, non mi considero un uomo di sinistra, ho fiducia nella sinistra, non ho fiducia in Berlusconi, ma se Berlusconi vince le elezioni e governa questo paese, lo giudicherò per quello che fa, non per quello che io penso di lui, che sarebbe la cosa più sbagliata di questo mondo, perché magari qualcosa che lui fa è giusta. Abbiamo sentito poco fa Alessandro, dice, sai, io in fondo Berlusconi ha aumentato la pensione di mia madre, ritengo abbia fatto una cosa giusta, per me è uno che me lo voto. E io come faccio a biasimare Alessandro?
È un elemento di scelta.
Poi non è che gli posso dire, però Berlusconi a me sta antipatico, quindi tu non devi votare. Ma sarebbe scorretto da parte mia fare questo ragionamento. Quindi bisogna che alcune cose rimangano quadri precisi, non possiamo sempre... La realtà, come dicevo prima, è che il nostro paese è un paese purtroppo delle divisioni. Se ci pensi, caro Francesco, noi siamo il paese delle divisioni, perché noi siamo un paese dove, badate bene, tutti sanno esattamente quello che c'è da fare, lo sanno tutti, e per giunta potrebbero, parlo dei partiti e dei nostri politici, e per giunta potrebbero farlo anche di comune accordo, perché il bene del paese non appartiene a una parte politica, facciamola finita di pensare questa cosa, il bene di un paese appartiene a tutti, però purtroppo, pur di ottenere il loro tornaconto, spesso costoro se ne fregano, questa è la realtà. Allora fate questa riflessione brevissima e così poi ci salutiamo con questa riflessione. Dopo le elezioni, no? Nonostante la maggioranza risicatissima che aveva avuto, però Prodi non ha raccolto l'invito di Berlusconi, che il primo atto che ha fatto è stato quello di delegittimare la vittoria di Prodi, no? Questa è una cosa scorretta, oggettivamente. Dice, ma noi avevamo preso più voti, ma la legge elettorale l'avevate per giunta fatta voi, quello ha vinto con quella legge elettorale, è inutile, è scorretto delegittimarlo. E dopo averlo delegittimato Berlusconi ha detto, vabbè, però potremmo, siccome c'è una maggioranza risicata, potremmo fare un'intesa più ampia. Prodi ha detto no a quell'intesa più ampia, no? A quel punto Berlusconi ha detto, allora sai che faccio? Io do una spallata a questo governo, lo facciamo cadere, mi compro i senatori, no? Quelle cose lì. E quindi ha interrotto quel dialogo che voleva avviare inizialmente con Prodi. Dopodiché si è accorto che la spallata non funzionava e quindi ha riaperto il dialogo, stavolta lo riapre con Veltroni, no? E cercano di fare un'intesa. Poi improvvisamente, come sapete come sono andate le cose, mentre faceva questo accordo con Veltroni, Berlusconi fa incavolare, fa incazzare Nero Fini, litigano sui giornali, vi ricordate, no? E Fini nel frattempo raccoglieva le firme per il referendum sulla legge elettorale, no? Poi alla fine il governo perde il voto di Mastella e a quel punto Berlusconi non vuole più discutere con nessuno, no? Ecco, come vedete, non è colpa di Berlusconi, come non era colpa di Prodi quando ha detto no a quel dialogo, però non c'è una linearità che metta al centro l'interesse del paese. Questo è quello che ci fa stare preoccupati. In questo momento, io lo capisco perfettamente, peraltro, sembra che a Berlusconi l'unica cosa che interessa sia quella di incassare il risultato immediato. Io lo posso capire, ma se questo risultato non è l'interesse del paese, anche Berlusconi forse dovrebbe farsi questa domanda. Allora, tra l'altro, pensate, con questa legge elettorale si dà per spacciato il centrosinistra. Io non ci giurerei che il centrosinistra sia così spacciato.
Ecco, mettiamola così, no? non è sicuro, le partite vanno giocate.
Certo, e se certamente per caso vince Berlusconi con una maggioranza risicata, che facciamo? Restiamo punti a capo? Ecco perché
Berlusconi ha detto già che andrà a trattare con l'altra parte.
Io mi attendo da tutti, sia Berlusconi, Veltroni, chi sia, io mi attendo da tutti che in questo momento si fermino un attimo e diano prevalenza all'interesse del paese e subito dopo al loro interesse di parte, che è legittimo che loro difendano nel modo in cui ritengono di difendere.